Siamo all'interno dello spazio dedicato alle curiosità e misteri delle grandi città d'Italia. Ci colleghiamo con il nostro Federico Formignani. Ciao Federico.
Ciao Alessandro.
Buona estate, grazie per essere con noi. Questa è la decima passeggiata alla scoperta delle curiosità, no? Delle città italiane. Quella di oggi è la seconda grande città del paese. Parliamo ovviamente di Milano. Che cosa ci racconti in proposito?
Beh, parlando di Milano non si può iniziare se non parlando di Sant'Ambrogio e della sua splendida basilica, nel cui interno c'è un serpente di bronzo sorretto da una colonna di granito. I fedeli dei tempi andati dicevano che questo è il serpente di Mosè, animale il quale nel giorno del giudizio universale svolgerà le sue spire, snoderà la lingua mandando un sibilo acuto e si metterà a parlare. Qualcosa di simile a un prodigio, tale comunque da incutere timore. Un vantaggio però era evidente per le mamme. I bambini che toccavano la colonna venivano preservati dai vermi. Da un animale a un altro, sempre presso la Basilica del Santo Milanese, si può vedere una colonna mozza, leggermente pendente, situata all'ingresso dell'abitazione del prevosto. Questa presenta due buchi, sono i fori fatti dalle corna del diavolo, che in tal modo si è sfogato per non aver saputo convertire al male Sant'Ambrogio. I milanesi nel tempo sono venuti a vedere i fori della colonna e quelli disincantati hanno messo in dubbio fossero opera del demonio. I parroci della chiesa consigliavano loro di accostare l'orecchio e il naso ai buchi. Se sentivano rumori di fondo e annusavano odore di zolfo, erano sicuramente opera del diavolo.
Qualcosa che ricordi la convinzione dei milanesi di rappresentare, insomma, la capitale morale d'Italia c'è negli annali storici della città, Fede?
Da bravo milanese glisso sulla domanda, ma ti confermo che i trascorsi storici ci sono. Bisogna risalire all'anno 193 dell'era volgare, anno in cui il banchiere Marco Didio Giuliano, Didio di Dio Giuliano, acquista all'asta per 300.000 sesterzi, moneta romana del tempo, la carica di imperatore, mossa avventatissima quella del banchiere milanese. Infatti dopo 60 giorni di regno viene sgozzata dagli stessi pretoriani che gli avevano venduto la porpora. Sistemata la vanità cittadina, passiamo al senso degli affari dei milanesi, nel periodo in cui era una città d'acque con i navigli, le conche e una darsena interna vicino al Duomo. All'epoca della costruzione della cattedrale, Gian Galeazzo Visconti conferisce ai natanti che trasportavano pietre e marmi per l'edificazione il diritto di passaggio gratuito, cioè senza l'obbligo di pagare dazi. Quindi i barconi che entravano in città dalla conca di Via Arena recavano stampigliata sulle fiancate la sigla AUF, ad usum fabrice. Da allora, per i milanesi la locuzione AUFA vuol dire a scrocco, senza pagare.
Ecco appunto, immagino comunque che di storie interessanti la città ne abbia molte, no Federico? Ce ne racconti alcune?
Sì, brevi flash di alcune zone della città. Secondo antiche cronache, da San Babila a San Nazaro in Brolo, pieno centro cittadino, l'area era occupata nel Medioevo da una selva abitata da non poche bestie feroci. In prossimità di Piazza della Scala, via Caserotte, ha questo nome perché ricorda la distruzione delle case dei Toriani che sorgevano in zona. Nel 1311 ci hanno pensato i partigiani dei Visconti a compiere il misfatto. Passiamo ora a una chiesa del centro della città, San Tommaso. Veniva chiamata San Tommaso in terra mala, cioè cattiva, per via di un parroco che anni prima si era rifiutato di dare sepoltura a un defunto e per punizione era stato seppellito vivo dai fedeli inferociti. Pare che nel momento di essere rinchiuso nella tomba abbia esclamato «Oh terra mala!». Finiamo con un celebre personaggio. Bernabò Visconti, sicuramente crudele con i nemici, aveva per contro un cuore tenerissimo verso i cani, al punto di aver fatto sistemare la famosa Cadican, casa dei cani, dalle parti di San Giovanni in Conca. Erano circa 5.000 amici dell'uomo che Bernabò affidava ai cittadini e per tale motivo andavano allevati e mantenuti. Non si sa se il duca contribuiva alle spese. La faccenda era piuttosto seria perché le visite di controllo che venivano fatte nel corso di ogni anno erano la norma. si doveva accertare che i cani non fossero né troppo magri né troppo grassi. Nel qual caso i gestori venivano multati. La morte degli animali, poi, prevedeva addirittura la confisca dei beni per i custodi negligenti. Lavoro questo magari ben pagato, ma piuttosto pericoloso.
Grazie al nostro Federico che torna con noi la settimana prossima in Estatissima. Un abbraccio.
Un abbraccio anche a te, ciao. Estatissima.